Volevamo approfittare un po' di un articolo che non abbiamo avuto modo di, diciamo, di leggere nella sua completezza, che è uscito oggi sul Manifesto, che proverò un po' a sintetizzare nei suoi spunti e col quale vorremmo così provare a fare qualche ragionamento con te. L'articolo si intitola, diciamo, c'è un titolo nella prima pagina che è molto da imparare, poco da insegnare, e poi invece nella pagina interna dove si sviluppa diciamo più compiutamente il titolo che è stato messo e saltano schemi e parole della vecchia politica. Allora, ci interessava di questo articolo il fatto che, secondo noi, insomma, commentandolo prima un po' fuori onda, riuscivi a cogliere qualcosa secondo noi interessante, diciamo, del fenomeno che si è espresso, diciamo, con forza nelle ultime elezioni, diciamo, la crescita del Movimento 5 Stelle. Noi stiamo assistendo in questi giorni a sostanzialmente un tentativo denegazione, o comunque di cercare di trovare gli aspetti negativi, no, di questo movimento, soprattutto dall'establishment politico e mediatico, ma vediamo anche in molti ambienti, diciamo, anche della sinistra più radicale, extraparlamentare, un po' di spavento per l'affermazione del fenomeno grillino, delle sue ambiguità costitutive comunque profonde, certi tratti di populismo, certe ambiguità che vanno, diciamo, come loro dicono, oltre la destra e la sinistra. Però è un fenomeno che, come dire, ha una portata reale effettiva nei numeri, nella sostanza grossa, e che quindi deve essere, come dire, assunto e visto ponendosi anche qualche domanda che vada al di là dell'ovvio. Partirei un po' da uno delle cose che tu sottolinei, in qualche modo esprimono una soggettività compiutamente, potremmo dire, post-novecentesca, per certi aspetti potremmo dire anche postmoderna. Partiremo un po' di qua, ecco.
Sì, io credo che, appunto, se vogliamo partire dal modo con cui l'establishment, tutto, dal ceto politico al sistema mediatico, ha affrontato questo voto, io credo che ne abbiano ampiamente sottovalutato la portata, pur facendo del sensazionalismo, pur facendo la spettacolarità tipica dei media, però che si continuino a illudere che queste elezioni possano essere interpretate all'interno di schemi e di una qualche continuità, o che quello che è successo possa essere ricondotto a una qualche continuità. Io apro con una citazione dotta, se vogliamo, a questo concetto tedesco di epoca assiale, i tedeschi la chiamano Achsenzeit, il tempo in cui il mondo si rovescia intorno al proprio asse. Sono le epoche assiali sono quelle in cui niente funziona più come eravamo abituati a vederlo. Ed è così, cioè queste elezioni non avranno, dico in questo articolo, non avranno un significato progettuale, nel senso che è molto difficile capire cosa succederà nei prossimi mesi, nel prossimo anno, ma hanno un potenziale diagnostico assoluto, ci dicono cosa è finito, ed è finito il sistema politico italiano, così come si era strutturato nella cosiddetta Seconda Repubblica, ma è finita soprattutto una modalità della politica, quello che io chiamo la politica novecentesca, la politica che assumeva il partito e in genere la forma del partito di massa come il monopolista della decisione pubblica, il monopolista della rappresentanza. Ecco, quella roba lì è finita non solo perché è comparsa questa entità incredibile, io lo chiamo entità perché il Movimento 5 Stelle non è un partito, lo dichiara il suo stesso fondatore, un partito non partito, non è nemmeno, potremmo dire, un movimento così come eravamo abituati, è un fatto politico senza precedenti, nemmeno il partito impresa berlusconiano era schizzato da zero a più del 25% in pochi mesi, e aveva il calco dell'impresa di Fininvest, di pubblicità. Qui è una roba che si è materializzata di colpo nel panorama e occupa un quarto dello spazio politico parlamentare, a cui possiamo aggiungere un altro 25% di astenuti. Vuol dire che metà del corpo elettorale è fuori dal sistema dei partiti, e che tutti insieme, centrodestra e centrosinistra, non raggiungono nemmeno il 50% del corpo elettorale, degli aventi diritto. È un esodo biblico dalla politica, di cui non si può non tener conto, e fa un po' ridere, no? Tutte queste cabale che leggiamo sui giornali, se debba essere incaricato Bersani perché ha la maggioranza alla Camera, e quale politica delle alleanze ci potrà essere. Ma che politica delle alleanze? Qui sono saltati davvero tutti gli schemi. E la cosa che mi sembra più interessante è interrogarsi su perché si è scoperchiato questo pozzo di magma che evidentemente è l'elemento che ha determinato questa frattura. Questo, direi, è la prima riflessione. I media o tentano di normalizzare o di bruciare l'evento. Adesso sono già saltati tutti dal voto agli eletti, e quindi c'è la corsa a interpretare cosa rappresentano i 160 le new entries del Parlamento. E va benissimo, perché anche quella è una riflessione utile, e se li guardiamo sono agli antipodi dell'antropologia politica consueta. Non c'è un solo professionista della politica, non ci sono i soliti avvocati, non ci sono i soliti portaborse mestieranti. È una composizione sociale nuova di 30-40enni, quella che Monti aveva chiamato la generazione perduta, altre generazioni perdute erano lì sotto il pelo dell'acqua e sono venuti fuori, ma non sono nemmeno loro rappresentativi di quegli 8 milioni di voti che hanno cambiato la faccia del nostro sistema politico. Forse vale la pena cercare di capire cosa c'è sotto.
Ascoltami Marco, tu nel tuo articolo sottolinei anche un dato, cioè sul fatto che insieme ai vecchi schemi, agli schieramenti, saltano anche le parole della vecchia politica, che a me sembra un aspetto fondamentale. Allora, senza saperti dire se io sia stato colpito emotivamente o a un livello più profondo da certe parole, certe espressioni di Grillo, però quello che sembrava davvero chiaro era l'irruzione di un linguaggio completamente nuovo nel panorama politico, dove questo linguaggio non toccava solo gli argomenti della politica, ma anche gli affetti, anche le relazioni in un senso anche non politico, anche le relazioni collettive in senso alto. Noi non siamo abituati a sentire i politici parlare dei propri partiti o dei propri schieramenti come legami di affettività. E questo è un fatto sicuramente che dà voce a qualcosa che esiste, che è ben presente, e che a mio avviso è quella stessa esigenza che ha dato vita immediatamente in piazze come quelle degli Indignados, come in Occupy, come in Valsusa, di nuove forme di socialità.
Ma sì, fai bene a sottolineare questo aspetto, perché è davvero un aspetto importante, questo del linguaggio. Io credo che si possa dire davvero che Grillo non è in senso proprio, come eravamo abituati, come dire, nel nostro linguaggio novecentesco, non è un soggetto politico. Sarebbe un errore considerarlo alla stregua degli altri soggetti politici. Grillo è stato un'occasione fornita a uno zoccolo ampio di cittadinanza trasversale che non ne poteva più, che chiedeva una discontinuità radicale. Questo è stato Grillo, insomma. L'occasione che ha fornito era in primo luogo un linguaggio, era un modo di essere, era un linguaggio che si qualificava esattamente per la sua diversità da tutti gli altri linguaggi, insomma. Ed era un linguaggio di cui è stato colto con preoccupazione soprattutto l'aspetto dell'invettiva, l'aspetto, è stato anche detto, della violenza, per fare degli impropri parallelismi. Allora un linguaggio da estrema, e poi si oscilla da estrema destra, da estrema sinistra, non è così. È un linguaggio, come sottolineavi, con molte tonalità. Non è un linguaggio univoco, è un linguaggio che va dall'invettiva alla tenerezza, se vogliamo. È un linguaggio che accarezza tutte le passioni e che proprio per questo si distacca dal gergo. Ha messo in evidenza il carattere gergale di tutto, le parole della politica tradizionale, e ha preso le distanze da tutte, ed è questo prendere le distanze che l'ha premiato. Io credo che appunto la maggiore innovazione di Grillo è stata una intelligente presa di distanza da tutto l'universo politico che era su piazza. Dopodiché ha fatto altre operazioni incredibili, perché Grillo, che tutti se lo aspettavano sulla rete, tutti si aspettavano un Grillo virtuale, e invece ha materializzato il suo corpo elettorale nelle piazze. È stato l'unico che, mentre tutti i suoi competitori stavano nella virtualità televisiva, che era una virtualità frusta, finita, è un mezzo obsoleto, e sembravano fantasmi, e quello che avrebbe dovuto essere il fantasma per definizione, la politica virtuale per definizione, si è materializzato nelle piazze e le ha riempite, e ha mostrato un corpo collettivo che nessun altro possedeva, relegando al ruolo di fantasmi tutti gli altri. È stata un'operazione dal punto di vista della comunicazione straordinaria, così come non può non colpire, sempre se restiamo al linguaggio, la differenza di linguaggio tra Grillo e Grillini. E tutti si aspettavano dei cloni di Grillo incazzosi e con gli occhi strabuzzati, ed è arrivata un'ondata di persone che sembrano per metà boy scout, assegnisti, precari cognitari, professioni comuni, e così via. È arrivata una marea di gente comune con un linguaggio vicino alla vita quotidiana normale, dopo tanta rappresentazione. E d'altra parte è quest'altro elemento di discontinuità che sconvolge tutti i meccanismi della rappresentanza, il genio uscito dalla lampada che ha materializzato questa roba qua se ne sta fuori dal Parlamento, e la rappresentanza la fanno gli altri che sono diversi da lui, che è un altro elemento incredibile, che bisognerebbe andare a fondo nel rapporto complicato che si è creato tra rappresentazione e rappresentanza. La politica della Seconda Repubblica non era più rappresentanza, era rappresentazione da parte di alcuni di alcune marionette, insomma, che recitavano nel teatrino della politica, con la personalizzazione che c'è stata. Berlusconi, Veltroni, Casini, Fini, non c'erano nemmeno più, non erano nemmeno più nominati partiti, ma i loro leader. Grillo li ha sconvolti tutti sul terreno della rappresentazione, essendo lui un professionista della rappresentazione, ha fatto la migliore rappresentazione, umiliandoli tutti, e poi ha prodotto un corpo di rappresentanti specifico. È interessante tutto questo.
Certo, e noi stiamo continuando dalla scorsa settimana a mettere lì tasselli per tentare un'interpretazione che ovviamente continua a rimanere aperta e non definita di un fenomeno in via definizione. Ci sembra che anche il tuo intervento è servito ancora a mettere qualche altro tassello, e soprattutto questa differenza tra rappresentazione e rappresentanza, secondo me, è fondamentale nell'interpretazione, per quanto questa rappresentanza non si presti a riflessioni univoche. E questo è un altro dato. Va bene, io ti ringrazio, Marco, e spero che darai ancora il tuo contributo ai nostri microfoni.
Con piacere,
un saluto.
Ciao.
E quindi ancora un intervento, quando sono le 10:44 minuti sulle libere frequenze di Blackout, per provare ad andare avanti in questa strada che ci siamo proposti di interpretare quello che è capitato la scorsa settimana, perché non ci sembra un fenomeno o l'ennesimo fenomeno di sovrabbondanza di rappresentazione, per cui poi alla fine ti sembra vero e sostanziale quello che è successo a un livello virtuale. Qui siamo oltre un terremoto elettorale, e cerchiamo di capire questi pezzi, e cerchiamo, perché non è che facendo spallucce quello che non ci piace o che non ci convince scompare, tutt'altro, bisogna provare a spingere sempre nella direzione che ci interessa, a partire da quello che abbiamo, e questo mi pare evidente, abbiamo.